Sono molto contento di questa decisione di dare posto privilegiato oggi alla festosa memoria di San Mattia, che appunto in tutti questi anni mi ha sempre richiamato a questa speranza. E chissà se anch'io, anche tu, anche lei possiamo essere chiamati a una testimonianza piena del mistero del Signore. Per me continua a essere molto presente, anche in forma un po' persecutoria, questo grande strappo tra il dare la morte, che domina la cronaca, il pensiero, ma anche la psicologia di molti, se non di tutti, in questi tempi violenti di aggressività, di uccisione, di morte. E l'alternativa suprema che il Signore ci ha regalato contro il dare la morte, dare la vita. È quello che ogni giorno noi celebriamo, nell'amore del Signore, nella memoria presente, potente, forte del suo sacrificio d'amore. E così anche la nostra vita avverte questa vocazione, questa chiamata. Anche noi siamo oggi qui riuniti dalla potente bontà santa dello Spirito, perché anche noi possiamo rinnovare l'offerta della nostra vita. Per questo domandiamo perdono per tutto quello che in noi fosse residuo di una violenza antica. Questo dare la morte con il pensiero, con la parola, con la provocazione, con la contesa, con il confronto e quindi con ogni forma di ingiustizia, da là dove l'ingiustizia è l'opposto della carità. Chiediamo perdono al Signore e chiediamogli di rinnovarci nel suo amore.
Io sento così fondamentale questa parola del versetto 35 quando dice il padre ama il figlio, perché mi sembra racchiuso dentro tutto, cioè lui ama il figlio e gli poi dice che gli ha dato in mano ogni cosa, ma cioè amando il figlio si dona tutto, lui ha figlio e quindi c'è questo amore reciproco in cui poi, anche per tutte le parole precedenti, può fare entrare noi e quindi è così bello pensare che è proprio entrare dentro questo amore reciproco che si dona tutto, quindi il padre si dona tutto al figlio e attraverso il figlio dona tutto a noi, insomma. Quindi mi sembrava che poi quel credere nel figlio da parte nostra è poi aderire a lui, insomma, e accogliere tutto quello che viene, ecco, insomma. Quindi mi sembrava una pienezza di vita, di amore e quindi anche questo... dice che è senza misura, che dà lo Spirito, quindi entrare nel mistero della Trinità, perché c'è tutto, il Padre, il Figlio e lo Spirito, ed è tutto un dono d'amore, insomma. Quindi chi entra dentro è continuamente avvolto da questo amore, se appunto col cuore accogliamo tutto questo. Mi sembra, insomma, una pienezza proprio di amore, perché nel figlio poi che lui ha dato per noi, e anche quello di dire che l'ha mandato, vuol dire che l'ha mandato in mezzo a noi e che ha dato la vita per noi, a me sembra una realtà fondamentale in cui appunto entrando anche a noi chiede di dare la vita insieme a lui.
Io mi sono molto presa dall'ultima parola, che l'ira di Dio rimane su di lui, dice letteralmente. Allora perché non rimanga su di lui? Obbedire a che cosa? All'obbedienza della fede, come diceva all'inizio del capitolo terzo, no, a metà, quando dice chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non è creduto nel nome dell'unigento figlio di Dio. E il nome dell'unigento figlio di Dio mi ricorda Giovanni Battista quando diceva: ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo. Allora questo prendere su di sé il peccato del mondo fa sì che l'ira di Dio non rimanga su di te, perché appunto prende su di sé il peccato.
Mi sembra che versetto 34 si colleghi a quanto detto prima con quegli infatti, e cioè che c'è stata questa partecipazione del fedele, del credente alla conferma dell'azione di Dio, perché ha creduto alla testimonianza. Quelli che hanno creduto, cioè quelli che non hanno accolto, ma quelli che l'hanno accolta hanno confermato che Dio è vero. Quindi una grande parte erano questi. E mi è sembrato appunto che rivelasse una cosa molto importante, cioè l'atto di fede non solo come una forma passiva di accoglienza della testimonianza, ma addirittura come un patto attivo di dare, di mettere un sigillo, come diceva ieri così l'espressione, sulla testimonianza di Dio e renderlo quindi vero. E qui oggi pare che dica in particolare in cosa consista questa testimonianza che l'inviato di Dio continua a dare e sulla quale si gioca poi appunto la fede, la conferma del piano di Dio. È il fatto che il suo l'inviato dice le parole di Dio, questa cosa che non è una banalità, mi pare, perché chi può dire le parole di Dio? Solo uno alla fine. Dopo dice anche perché ha lo spirito senza misura, e quindi anche gli altri che le hanno dette magari nel corso della storia, le parole di Dio, i profeti, così non avevano però lo spirito senza misura, quindi, ma qui troviamo di fronte a questa dinamica, cioè che l'inviato di Dio dice le parole di Dio, le cose che diceva, che ha visto e udito, insomma, comunque poi le trasforma in parole che lui dice, e su queste parole che lui dice si mette in moto l'accoglienza della testimonianza e la fede che conferma la verità di Dio.
Già ieri si parlava della signoria di chi viene dal cielo, ancora oggi di nuovo viene sottolineata questa signoria con parole diverse, indicandone l'origine ancora. Il padre ama il figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. quindi è una signoria che deriva da un atto d'amore del padre per il figlio, e per questo diventa una signoria alternativa, è una signoria alternativa. Mi ha colpito che quando Gesù riprende queste parole dal capitolo 13, quando l'Evangelista riprende questa parola al capitolo 13, dicendo che Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e ritornava, la conseguenza di questa conoscenza, di questa signoria piena, è l'atto del lavare i piedi. Quindi è una signoria che, avendo come origine l'amore, poi ha come conseguenza una signoria di amore fino a questo servizio ultimo.
Anche a me ha colpito quella giornata sul Dio, pensato tanti ieri, possono essere negativi, positivi, però mi sembra dire Dio, è chiaro che è la croce, questa è la sua ira. Mi pare contro tutte le nostre ire negative, questa ira potente che è appunto l'amore. Adesso Giovanni ci ripete sempre cosa, mi sembra in questo momento storico, anche di eterno, anche di Giovanni, questo ricordarci, questa è la vita, è importantissimo, perché questa ira è sempre proprio lì, uno istante delle cose, cocciuto, adesso, mi sembra un'ira un po' strana, perché noi pensiamo un'ira, ma rabbia con la carne, stupidate. Invece Dio è un po' un'ira positiva, perché ti prende e ci tira verso lui, ecco, sembra che questo serpente che si ha deserto, sia importantissimo, continuamente si viene ricordato. Questa era positiva Dio. E noi siamo combattuti, sempre vogliamo fare, invece Dio può dire che la fine della vita, questa cosa di dare la vita è un'ira molto trasformata dalla sua risurrezione, ecco, siamo questo.
Anch'io penso che questa ira sia la fedeltà di Dio, insomma. Dio non molla. Di fronte a che cosa? E qui bisogna forse correggere la traduzione, che non dice non obbedisce, ma non si fida, cioè non, è l'inverso del credere, c'è un'alfa negativa, ma è la stessa radice. E crede che invece non si affida al figlio, no? Allora è chiaro, rimane in questa sua situazione di creatura ferita, insomma, però il Signore Dio non si dimentica di lui, insomma, gli sta addosso, insomma.
Sì, anch'io mi sono fermato un attimo su questa espressione non obbedisce, che in effetti non mi sembra corretta. San Girolamo in effetti traduce incredulus e quindi si rifà alla radice del verbo credere, come effettivamente ho visto che anche in Kiswahili traduce non obbedisce, ma colui che non ha fiducia, non crede. E ho visto una nota anche, mi sembra che sia della Tob, che dice che noi se compiamo questo atto di fiducia in Dio siamo sotto un manto di protezione che ci custodisce dall'ira divina. Siamo come in qualche modo schermati da questo. Quindi effettivamente il termine obbedire rischia di introdurre così una terminologia un po' militaresca, mentre qui invece tutto si gioca sul fatto che questo inviato testimone di Dio ci dice delle parole che sono portatrici dello Spirito e che siamo chiamati ad accogliere con fiducia. Ecco, mi sembra che sia questa la terminologia che viene usata in questi testi, e quindi un invito a un rapporto fiduciale con Dio, che passa però attraverso un rapporto fiduciale con i suoi inviati. Quindi torna ancora tutto il discorso di ieri. Non solo l'inviato, quello speciale che scende dal cielo, ma anche gli inviati di Dio che sono venuti per prendere testimonianza, primo fra tutti Giovanni Battista, ma poi anche tutti gli altri, per fatto stesso di Mattia, e tutta questa complessa liturgia di elezione, di istituzione di Mattia come apostolo, sta a significare proprio l'importanza che hanno le persone concrete a essere rappresentanti presso di noi della presenza di Dio stesso.
Bene, io dico solo una piccola parola di sigillo, nel senso che anche tutte le cose che ascolto da voi, anche oggi, mi sembra che siano per me, dentro di me, la conferma di questo dare la vita. Quando noi qui anche ci incontriamo in questo scambio della parola, anche stamattina avvertivo, no, che in realtà c'è qualche cosa di grandissimo, no, perché magari dico qualche cosa che mi è venuto in mente nella preghiera o una riflessione così, e qualche volta addirittura qualche cosa che tu causi dentro di me per quello che io ascolto da te. E che cos'è tutto questo? Mi sembra che qui noi celebriamo e pratichiamo un grande scambio della vita. Ci diamo reciprocamente la vita. Ognuno ha maturato nella preghiera che ha potuto e voluto celebrare il significato profondo della sua esistenza. Tu perché ci sei? Che cosa Dio ti chiede attraverso tutto quello che ti ha dato? Tu cosa vuoi e puoi fare? E puoi essere un'offerta di vita. E quando tu qui nella nostra piccola assemblea dici qualche cosa che il Signore ti sembra ti abbia regalato, tu ci fai partecipi del dono che tu fai di te. E quindi anche stamattina mi sento molto confermato, ecco, che quando qualcuno dice qualche cosa, il versetto 23 mi ha suggerito questo, tu in realtà ci stai offrendo di te quello che il Signore ti ha donato. E quindi non facciamo semplicemente qui uno scambio di parole, un incontro di intuizioni e di conseguenze di questa intuizione, ma molto di più. In realtà è come per noi una celebrazione viva della Divina Liturgia, dove celebriamo il dono e l'offerta che il Figlio di Dio fa di se stesso. Lui ci ha riuniti questa mattina ancora una volta per poterci fare il dono di sé e per diventare per noi vittima di santificazione. E quindi ognuno qui può dire qualche cosa, è vero, di quello che di lui è stato affermato dalla parola di Dio e che lui ha inteso come parola rivolta a lui. Quindi questa parola è prima di tutto rivolta a ciascuno di noi. L'abbiamo ascoltata nella silenzio, nella preghiera, nell'accoglienza, nella supplica dello Spirito, e qui celebriamo un po' questa comunicazione. E quindi siamo segno del dono di Dio l'uno per l'altro, no? Ecco, in forme molto semplici, molto piccole, qualche volta addirittura intimidite, ma qui, mentre noi celebriamo l'offerta d'amore del Figlio di Dio per la salvezza di tutta la creazione, di tutta la storia, noi partecipiamo a questo, è vero? E comunicandoci la parola, ne comunichiamo la potenza, ne comunichiamo la grande misericordia, ne vogliamo comunicare la bellezza. È vero, ho avuto un bel regalo e te lo porto, ecco. Ed è un piccolo regalo, si intende, per forza, di fronte alla bellezza della parola, però anche tu, in questa particolare graziosità che ci è stata regalata nella nostra vita, no? Non è diffusa in tutte le chiese questa comunicazione, comunione della parola. È una delle grandi bellezze della nostra vita, è vero? Per cui anche questa mattina ringrazio il Signore e ringrazio anche te però, che ti sei fatto voce della parola per me. E quindi il fatto che tu mi abbia detto quelle parole è una conferma preziosissima del bene che il Signore mi vuole e che Lui compie attraverso di te, per quello che di questa parola in questo momento mi hai comunicato, mi hai detto. Ringraziando il Signore, quindi questa mattina ringrazio anche te. E perlomeno ringrazio il Signore per te, perché ci sei, per la tua preghiera, per quello che anche quest'oggi hai accolto dalla bontà di Dio e non lo tieni per te, ma me lo porgi, me lo trasmetti. E quindi il Signore ti benedica e ti ricompensi. La liturgia diventa allora un grande scambio del dono del Signore, è vero? Io posso regalarti questo, io posso dirti quest'altro, è vero? Bellissimo, bellissimo, che il Signore operi in maniera che ognuno di noi è fonte di un ricordo, di un dono, di una chiamata, di una carezza, della carità del Signore. Lo domandiamo anche per tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle che non sono fisicamente con noi, ma che oggi in altri luoghi, in altri spazi, forse in altre situazioni, celebrano questa stessa parola. Bellissimo, no? Ecco, da tanti luoghi diversi, da tante situazioni diverse, il dono di Dio riemerge ancora una volta. Per tutto questo lo ringraziamo.